Allora, eccoci qui, bentrovati su Radio Bandiera Nera, il primato quotidiano, solita rassegna stampa, commento delle notizie del giorno da parte della redazione del Primato Nazionale da lunedì al sabato. Con voi oggi qui ci sono io, Davide Di Stefano, e ci teremo compagnia fino alle ore 14. E grande giornata oggi, almeno a quanto ci dice Mirta Merlino, che su Twitter stamattina ha scritto: il giorno è arrivato, qui si fa l'Europa o si muore, hashtag recovery fund. Mi sembra un tantinello così un po' esagerato, ma questo è un po' il pensiero di Mirta Merlino. Quindi oggi giornata importante a livello europeo, che andremo a vedere più tardi, grazie ad un articolo in pronta uscita del nostro sempre ottimo e puntuale Adolfo Spezzaferro. Ma ancora sul Primato Nazionale, oggi in prima pagina compare quello che è stato definito un po' il patto della prudenza tra il governatore Fontana della Lombardia e il ministro per gli affari regionali Boccia, che insomma nicchiano sulle possibili riaperture tra regioni per il 3 giugno. Poi c'è la sperimentazione di Immuni, che verrà lanciata appunto in tre regioni tra 10-15 giorni. C'è una notizia simpatica, ovvero dei Motored che raccolgono dei fondi per i lavoratori dello spettacolo, e vedremo più tardi. C'è poi l'affare Parmitano, diciamo così, no? Che ha suscitato ulteriori interrogativi su almeno una domanda cruciale rispetto al coronavirus, che è quando, non tanto il chi, il come, il perché, il dove, insomma, senza per carità prendere chissà quali vie, complottismi vari, però insomma diciamo che sul quando la pandemia, l'epidemia di coronavirus è effettivamente scoppiata, iniziano ad esserci parecchi dubbi, e retrodatare sembra il minimo. Ma vedremo dopo, più tardi, quello che ha detto Parmitano. C'è Salvini che, come Trump, minaccia di togliere i soldi all'OMS, soltanto che Trump l'ha fatto da presidente, Salvini lo dice all'opposizione. C'è la questione degli scontri a Minneapolis dopo il soffocamento e l'uccisione di un afroamericano da parte della polizia, Sgarbi che vuole l'exit, Fontana sotto scorta, insomma tante notizie. E appunto cominciamo magari con leggere quello che succederà rispetto alle riaperture, almeno dopo l'accordo e l'incontro tra Boccia e Attilio Fontana. Appunto, tengono in scacco l'Italia sulla riapertura del 3 giugno. Il ministro degli affari regionali e il governatore della Lombardia trovano un'intesa che soddisfa le preoccupazioni di entrambi sul fronte dei contagi. A rimetterci però l'intero paese, sì, perché dopo l'incontro a Palazzo Lombardia il ministro Demme e il governatore leghista hanno deciso che confermare la riapertura dei confini regionali prevista per il 3 giugno, bisognerà aspettare il monitoraggio di giovedì. Il problema è che in Lombardia, regione più colpita dall'epidemia, ci sono ancora casi di contagio, ma in altre regioni i nuovi positivi sono pari a zero. Insomma, ricordiamo, no, i numeri di Umbria, Calabria, eccetera. Con la riapertura dei confini, quindi, c'è il rischio che i governatori delle regioni con zero contagi richiudano a loro volta i confini verso chi proviene da aree ancora colpite dal coronavirus. Serve quindi una decisione che valga per tutti e che eviti ordinanze regionali in contrasto tra loro o con le misure assunte dal governo centrale. Il quadro quindi è complicato e per quello che emerge l'esecutivo giallo-fucsia sembra orientato a lombardizzare l'intero paese, quindi siamo ancora in mano alla dittatura dei comitati scientifici. Ci siamo confrontati in termini di carattere generale sulla situazione della Lombardia e dell'intero paese, spiegano Boccia e Fontana, insomma. Abbiamo condiviso quanto sia importante non abbassare la guardia, gli sforzi sono stati grandi, non vanno gettati, insomma, le solite cose. Prima del 3 giugno è prevista una valutazione dei dati di monitoraggio che farà il ministro Speranza, allora siamo freschi, che ha preso sempre decisioni che non sono mai state semplici, oggi lo sono ancora di meno, certo. Se l'Italia sarà tutta a basso rischio, il 3 si rimette in cammino, anche perché c'è l'idea di riaprire le frontiere con i paesi europei, ma sempre con grande cautela perché non possiamo vanificare i sacrifici che abbiamo fatto, eccetera, eccetera. Insomma, questa è un po' la situazione. Speranza ovviamente non fa altro che lanciare poi l'allarme, tutti temono seconda ondata epidemica. Temuta da tutti gli scienziati del mondo e chi ha il compito delle decisioni politiche non può sottovalutare tale eventualità e dobbiamo farci trovare pronti. Per questo abbiamo aumentato i posti in terapia intensiva del 115%. Siamo preoccupati dall'ipotesi di una seconda ondata e il paese deve farsi trovare pronto nella sua interezza, dice Speranza. Verrebbe da dire, ma visto che il 5 gennaio già avevate, almeno mi sembra la Direzione Generale della Sanità, insomma, aveva mandato questa circolare a ministri e regioni in cui si parlava della polmonite di Wuhan, dei primi casi e quant'altro. E il 20 gennaio c'erano questi tre dossier con questi tre diversi piani possibili per l'Italia, il 20 gennaio, dove si parlava di 800.000 morti, e il 31 gennaio avete dichiarato lo stato d'emergenza sanitaria per la prima volta nella storia della Repubblica. Perché avete aspettato poi un ulteriore mese, il 21 febbraio e anzi l'inizio marzo, per prendere misure relative all'aumento dei posti in terapia intensiva, ventilatori polmonari, mascherine, presidi medico-sanitari? Ecco, perché si è aspettato così tanto? Io penso che questo tema del quando effettivamente la pandemia è scoppiata, soprattutto del quando le autorità sapevano del rischio, sarà un tema centrale da qua a breve, perché bisogna comunque poi andare ad individuare quelle che sono le responsabilità politiche della faccenda. Ma appunto, dicevamo, lasciamo stare un attimo qui il discorso del, come dire, delle riaperture. Intanto mi si è chiusa la pagina, a me non me ne importa nulla, ma io ve lo dichiaro perché volevo vedere appunto se sulla pagina del Primato Nazionale già è uscito l'articolo in merito alle questioni europee. No, ancora no, allora andiamo un po' a vederci l'ansia. Insomma, c'è questo piano UE da 750 miliardi, all'Italia la quota più alta, ci dice l'ANSA, Recovery Fund appunto. Ursula von der Leyen in diretta alle 13.30, quindi aspettiamo tutti quanti la diretta di Ursula. Insomma, per l'Italia sembra che dovrebbero arrivare 172,7 miliardi di euro, 81 miliardi sarebbero versati come aiuti e 90 invece come prestiti. Da come e quando ridare questi prestiti, con quali condizioni? Perché poi qui la questione è sempre quella. È chiaro che sul MES si è sostanzialmente quantomeno affrontata una questione anche di tipo politico e mediatico ed è stato, diciamo così, anche demonizzato, ma demonizzato ovviamente in questo caso dal nostro punto di vista nel senso positivo, cioè nel senso è venuto fuori quello che era un po' la trappola del MES e quindi adesso è diventata una parolaccia un po' per tutti. Però è chiaro che poi la questione dei prestiti, del vincolo che abbiamo con Bruxelles e con le istituzioni, la tecnostruttura europea, ritorna in continuazione perché poi sotto forme diverse ovviamente questi soldi, questi prestiti, questi ulteriori vincoli che vengono creati, che sono sempre appunto vincolati a condizioni particolari e un controllo sempre maggiore, perché quello è il processo della spesa pubblica, appunto della politica economica delle nazioni, in particolare dell'Italia e delle nazioni del Sud Europa. Insomma, la direzione sarà quella. Vediamo un po' quello che si dice. Sono giorni importanti. Il piano di intervento europeo sta assumendo la sua fisionomia definitiva. Oggi la Commissione europea annuncerà la sua proposta di recovery plan. L'Italia deve farsi trovare pronta all'appuntamento, deve programmare la propria ripresa e utilizzare i fondi europei che verranno messi a disposizione, varando un piano strategico che ponga le basi di un nuovo patto tra le forze produttive e le forze sociali del nostro paese. Insomma, Conte, queste erano le parole di Conte, già ha un po' commentato la questione. E vabbè, che dire, io direi di farci subito una bella pausa musicale, così poi dopo rientriamo più freschi che mai. E ci andiamo a sentire un pezzo un po' così, un po' fine anni 90, anzi questo è inizio 2000, oggi siamo su questa linea, per chi frequentava il CattiSark a inizio anni 2000 era una presenza abbastanza costante, quindi ci andiamo a sentire di Andrew WK Party Hard. Bene, rientriamo qui sempre in diretta su Radio Bandiera Nera, dopo questo fantastico stacchetto musicale, riprendiamo con il nostro sottofondo più amato, quello di Antartica, dei Vangelis, anzi di Vangelis non imparerò mai che è solo un compositore e non un gruppo, vabbè, ce ne faremo una ragione. E dopo aver visto insomma un po' di questioni relative alle restrizioni, alle trattative europee sul Recovery Fund e similia, andiamo un po' a vedere invece un'altra questione di cui mi sono occupato oggi, che è quella delle dichiarazioni di Parmitano. Per chi non lo conoscesse, Ovviamente Luca Parmitano è insomma, il comandante della Stazione Spaziale Internazionale, uno degli astronauti, penso, sicuramente più esperti del mondo, ma sicuramente il più esperto credo che ci sia ad oggi in Italia. Ha 25 anni di servizio come colonnello, se non sbaglio, comunque ufficiale dell'aeronautica. Quindi insomma è espertissimo, ha fatto ben 6 missioni spaziali in curriculum, no? Non se l'avete mai visto, anche un personaggio pubblico importante, siciliano, con le sue foto appunto dallo spazio. Nei suoi interventi è considerato appunto al pari di Astro Samantha, Cristoforetti, eccetera, un po' il volto, no, dello spazio in Italia e anche in parte in Europa, e quindi una persona assolutamente rigorosa, una persona precisa che difficilmente, no, uno immagina possa compiere degli errori marchiani, sbagliando addirittura mese, no? Uno va in televisione, fa delle dichiarazioni sulla Rai, no? Prima ha una trasmissione su Rai 1, poi una trasmissione su Rai 2 e sbaglia non il giorno, il mese. Dice: guardate, io a novembre già sapevo del coronavirus, della pandemia, bla bla bla, è uguale. Poi questo è il 25 aprile su Rai 1, e poi su TG2 storie a maggio uguale, torna e dice: sì, a novembre sapevamo della pandemia, tutto a posto. Sì. A un certo punto uno dice: scusa, ma come a novembre? Come sapete la pandemia a novembre? E dice: no, no, sì, scusate, un lapsus, io ho il calendario strano lì, uno spazio, poi ci siamo confusi perché le conversazioni con gli altri astronauti, un macello, parlavamo delle cose della Terra, quindi ho confuso un po' i piani, poi eh sì, poi comunque non possiamo avere informazioni riservate noi, figurati io. Un altro ufficiale italiano che vive a Houston in Texas, che è il comandante della stazione spaziale, mica posso avere informazioni riservate, ma chi io? Figuriamoci, cioè, avrà più che altro il pizzicarolo sotto casa, mica il comandante della stazione internazionale non può assolutamente avere informazioni riservate per legge, no? Ci ha citato la legge. Ma ecco, insomma, a me sembra tutta un po' una truffa questa storia, non del virus, se non sto, appunto, cioè ormai c'è questa ombra del complottismo che purtroppo a volte, no, coinvolge tutte quelle che sono le ricerche indipendenti della verità, ma anche semplicemente l'unire i puntini di quello che sta accadendo non si può fare, no? Vi ricordate anche il povero Liguori che ha provato a parlare del laboratorio di Wuhan, tutta una serie di cose, inizialmente è stato bombardato, cioè abbiamo le task force contro le fake news, David Puente che sta lì, che ti pizzica, bufale.net, Wired, Mentana, che appena dici una cosa che va al di là, poi al di fuori, capito, di quello che è la versione ufficiale, ormai siamo arrivati a questo punto, sei un bufalaro, sei un complottaro, sei un matto. Mentre invece io penso che soprattutto c'è una, appunto, lo dicevo prima, ci sono diverse domande, no, sul coronavirus, sull'origine, sul appunto dove, come, perché, chi, no? In questo caso, però c'è una domanda anche molto importante che è quando. Questo quando, insomma, è molto spesso ci sono state, no? Più andiamo avanti, più ci sono delle evidenze, comunque delle prove, dei fatti un po' strani che retrodatano ovviamente l'origine dell'epidemia. Noi nella versione ufficiale ancora stiamo con, appunto, no? Più o meno che a metà fine gennaio è uscita fuori la cosa dalla Cina, cioè abbiamo avuto nel fine gennaio in Italia i casi dei due cinesi turisti, ricordate, dell'Hotel Palatino, che erano stati ricoverati allo Spallanzani, c'era stato il povero Liu Wenliang, il medico cinese, che per prima aveva detto, no, della pandemia, se non sbaglio, a fine dicembre, eccetera, non era stato creduto, anzi osteggiato, no, dal regime comunista cinese, che prima lo ha così fatto fuori sostanzialmente e poi dopo lo ha osannato come eroe. E, però appunto ultimamente, diciamo, escono fuori sempre delle notizie più particolari. Il 5 gennaio, no, abbiamo avuto delle notizie, questo c'era stato questo, un'intervista a Urbani, se non sbaglio, che era un dirigente del Ministero della Sanità, che aveva spiegato come già il 5 gennaio c'erano state delle circolari, una circolare in particolare destinata ai ministeri e alle regioni, in cui si faceva riferimento appunto ai primi 44 casi di questa polmonite acuta e strana di Wuhan. E addirittura il 20 gennaio c'erano stati tre scenari presentati al Presidente del Consiglio Conte, con tre piani diversi, in cui uno di questi tre scenari parlava addirittura di 800.000 potenziali vittime in Italia. E poi niente, poi invece il 27 gennaio andiamo da Lilli Gruber a dire che siamo prontissimi, il 31 gennaio c'è la invece viene appunto emanato questo stato dichiarato questo stato di emergenza sanitaria nazionale, come mai era successo prima, però notizia che noi come primato avevamo dato, ma che tutto sommato è rimasta un po' lì, tra il lusco e il brusco, come si dice a Roma. Poi niente, abbiamo fatto Sanremo, abbiamo parlato di Achille Lauro, ricordate, che sbrilluccicava, di Elettra Lamborghini, di Morgan. No, e mentre noi facciamo Sanremo, facciamo le partite di Champions League, probabilmente qualcuno sapeva che già in Europa c'era questo contagio in maniera molto più esponenziale, molto più estesa di quello che potevamo immaginare, e soprattutto il nostro governo non aveva pensato bene di comprare mascherine, materiale sanitario, che presidi sanitari servono ai medici, non aveva pensato di fare nuovi posti in terapia intensiva, insomma non c'era stata una preparazione. Abbiamo dovuto aspettare appunto il 21 febbraio con il famoso, no, paziente 1 di Codogno, che insomma difficile credere che adesso quello sia stato veramente il paziente numero 1, e arrivare poi intorno al 10 marzo alle varie chiusure, lockdown e tutta la storia che conosciamo fino ad oggi. Quindi è chiaro che retrodatando, lo scoppio dell'epidemia, cambiano anche le responsabilità politiche in base alle informazioni che si hanno. Quindi andiamo un po' a vedere quello che è successo. Vi dicevamo, insomma, Difesa Online, che è un sito appunto interessante, si è accorto di queste dichiarazioni TV di Parmitano, no? Che appunto a novembre dichiara. Allora, andiamo a vedere proprio le dichiarazioni di Astroluca, questo è il soprannome di Parmitano. Parmitano dice a Petrolio, su Rai 1, il 25 aprile, che a bordo abbiamo un collegamento, a bordo sulla stazione spaziale orbitante, abbiamo un collegamento quotidiano con le realtà terrestri, abbiamo anche accesso alla rete internet, possiamo comunicare con i centri di controllo, e già da novembre avevamo iniziato a seguire i primi contagi, cioè già da novembre avevamo iniziato a seguire i primi contagi, inizialmente soltanto nei paesi asiatici, poi al mio rientro i primi contagi in Europa. Il suo rientro è il 6 febbraio, tanto per chiarirlo. Dichiarazioni che Parmitano replica il 9 maggio al TG2 Storie, no? Quindi sempre Parmitano, prima parla a Rai 1, il 25 aprile, poi il 9 maggio al TG2 Storie. Sulla stazione abbiamo seguito quello che stava succedendo sulla Terra, anche prima del mio rientro, già da novembre, ecco qua di nuovo, eravamo al corrente di questo probabile contagio pandemico e soprattutto la gravità che si andava allargando a macchia d'olio proprio in Europa poco prima del mio rientro. Quindi poco prima del suo rientro, che è il 6 febbraio, quindi diciamo a gennaio, ci dice Parmitano che il contagio si stava allargando a macchia d'olio in Europa. E noi non sapevamo questa cosa, perché noi avevamo solo i due cinesi in Italia, quindi non c'era una macchia d'olio, almeno in Italia, no? C'erano solo due cinesi. C'era Conte che diceva da Lilli Gruber che era tutto a posto, abbiamo fatto Sanremo a febbraio. Che cosa ci stai dicendo, Luca? Qualcosa che non sappiamo probabilmente. Dichiarazioni che sarebbero perfettamente in linea, dicevo prima, con le diverse prove, tra virgolette, che retrodaterebbero lo scoppio dell'epidemia in Asia, ma forse anche in Europa, già ad ottobre 2019. Il riferimento è alle informazioni che l'intelligence USA, e questo è un articolo, una roba che è uscita a marzo, avrebbe fornito ad alcuni governi ben prima di gennaio 2020, almeno a dicembre. Poi ci sono gli studi medici, per esempio ce n'è uno di Brescia, ma su questo farò un video proprio per, diciamo, un video spiegone, no? Per mettere in fila tutte quante queste evidenze rispetto al contagio che si sarebbe sviluppato già in ottobre. Quindi stavamo dicendo, informazioni dell'intelligence USA ai governi, studi medici, tra cui quello di Brescia, che parla del Covid-19 in Italia già ad ottobre scorso, no? E di un terzo della popolazione del totale che era già stato contagiato. Considerazioni condivise anche da De Donno, no? Ormai il famoso medico di Mantova della plasmoterapia, che in un'intervista ripresa da me dice: secondo me i primi pazienti sono di fine settembre, dice De Donno, che va così a fare il paio con lo studio di Brescia, e numerose testimonianze di atleti su strane febbre e crisi respiratorie che li avrebbero colpiti durante e al rientro dei giochi militari di Wuhan, svoltisi tra il 18 e il 27 ottobre 2019. Ricorderete Tagliariol, che aveva dichiarato di essere stato male, lui, la sua famiglia, e sostanzialmente di aver avuto, secondo lui, il Covid-19 già a ottobre-novembre, insomma dopo quando era tornato. E poi abbiamo intervistato noi Aurora Petronio, promessa del nuoto italiano, che ci ha spiegato come già Wuhan è stata male, poi è tornata, non gli si abbassava la febbre, ha preso gli antipiretici, crisi respiratorie, alla fine a Capodanno è stata addirittura ricoverata, una che ha poco più di 20 anni, un atleta che mai ha avuto questo tipo di problemi, no? Ci ha raccontato anche come Wuhan fosse già deserta a ottobre, dice io non l'avevo vista, ha detto anche di indicazioni da parte delle autorità nel non uscire di casa ai cittadini, questo a ottobre del 2019. Quindi è evidente che una retrodatazione dello scoppio della pandemia avrebbe, quello che ho detto prima, ripercussioni sulle responsabilità dei governi, la circolare del 5 gennaio, i dossier su 800.000 morti possibili in Italia del 20 gennaio e poi dopo appunto solo il 31 gennaio la dichiarazione, mezzo così, nel silenzio della dichiarazione dello stato di emergenza fino al 31 luglio, che verrà poi prorogata, probabilmente fino al 31 dicembre. Insomma, le parole di Parmitano non risulterebbero così incredibili, mettendo insieme diversi tasselli. Forse sarebbero solo sconvenienti. E così come è accaduto con lo spadista Tagliariol, che dopo aver affermato di aver probabilmente contratto il Covid-19 ai giochi militari di Wuhan, si è affrettato a smentire, anche Astroluca ha corretto subito il tiro. Vi ricordate, Tagliariol, dopo che ha fatto le sue dichiarazioni, il giorno dopo, 2 giorni dopo, immediatamente ha detto: no, 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 scusate, mi sono sbagliato, non è vero, non ci ho avuto il Covid. Strano, no? Che ha dovuto smentire. E in più, se vi ricorderete, a tutti quanti gli atleti da parte del Ministero della Difesa è stato imposto il silenzio stampa, tanto che noi abbiamo provato a contattare diversi atleti con Francesca Dodolo e nessuno ha risposto, finché dopo giorni e giorni di tentativi siamo riusciti a sentire da Petronio, grazie a un via libera delle Fiamme Gialle. Quindi anche Astroluca, dopo aver detto per ben 2 volte in 2 trasmissioni, io sapevo del coronavirus già a novembre, corregge il tiro e dice: è stato un lapsus, errare è umano e mi spiace molto vedere che in questo caso il mio lapsus sia stato strumentalizzato. E certo, la colpa mica è sua, che ha detto 2 volte in trasmissione che a novembre sapeva il coronavirus e non è uno qualunque e è molto difficile che si sbagli. La colpa è nostra, che poi strumentalizziamo perché dici: beh, scusa, ma come a novembre? Quindi così come i giochi militari, ma quindi così come quello studio, ma quindi così come l'intelligence, ma quindi. Ma forse che questo coronavirus circolasse in Italia da parecchio, ma se strane polmoniti di cui si parla a ottobre-novembre, no, è normale che quindi uno cerchi di fare informazione, di andare a cercare la verità. E le motivazioni utilizzate da Parmitano per giustificare il lapsus sono alquanto singolari, no? La colpa, secondo Parmitano, è del calendario. A bordo della ISS, insomma della stazione orbitante, non utilizziamo il calendario, ma il Coordinated Universal Time, spiega l'astronauta UTC. L'anno inizia con il giorno 1 e finisce con il giorno 365 e gli eventi vengono eseguiti in base a questa pianificazione. Di conseguenza è possibile confondere un mese con un altro perché non vi facciamo mai riferimento, ma utilizziamo il giorno UTC. Quindi, siccome loro utilizzano il giorno UTC, no? Da 1 a 365 dice: mi sbaglio i mesi. Ma che dire, è un po' strano, no? Perché è una spiegazione alquanto singolare. Parmitano dà 3 giustificazioni. In primis perché cozza con il costante collegamento con le realtà terrestri, i centri di controllo, l'utilizzo della rete internet, di cui parla lo stesso Parmitano. Parmitano, quando interviene in televisione, lui dice che è in costante collegamento con la Terra, sa quello che succede, parla con i suoi colleghi di quello che succede sulla Terra. Come fa a sbagliare mese? Come fa a sbagliare novembre, magari con gennaio? Di cosa stiamo parlando? Cioè, chi può credere a questa cosa? Tra l'altro, poi, appunto, difficile ipotizzare uno straniamento tale per cui il comandante della stazione internazionale possa sostenere di aver sbagliato non solo il giorno, ma proprio il mese. Poi il tempo coordinato universale, questo UTC a cui fa riferimento Parmitano, non è altro che il calendario e il fuso orario che coincide con il meridiano di Greenwich. Tanto che gli astronauti festeggiano anche il capodanno in orbita senza sbagliarsi, e qui abbiamo linkato un articolo di Focus dove parlava appunto del capodanno di Samantha Cristoforetti, che nel 2015 ricorda anche di aver festeggiato il capodanno 3 volte nella missione, appunto alla mezzanotte secondo il fuso orario di Mosca, alla mezzanotte di quello d'Europa centrale e alla mezzanotte del tempo della ISS. Quindi, insomma, non mi sembra che questi astronauti che stanno là sopra abbiano questo straniamento, che non sanno più qual è il giorno, qual è il mese. Questi festeggiano il capodanno addirittura con i fusi orari diversi. Cioè, di cosa stiamo parlando? Cioè, chi ci crede? La storia del lapsus non convince troppo, no? Parmitano poi, come seconda motivazione, utilizza la confusione dei discorsi in merito alle varie crisi inerenti alla Terra. Ricordo che intorno alla fine della missione parlavamo con l'equipaggio di varie crisi in corso sulla Terra. Nel ripensare agli eventi intorno a quel periodo ho fatto confusione tra le diverse conversazioni e nel ricordare gli eventi ho collegato le prime notizie di contagio a un contesto temporale precedente. La terza motivazione è relativa alla trasparenza delle comunicazioni e dice: tutto questo è facilmente verificabile, le comunicazioni terra a bordo terra sono soggette al Freedom of Information Act, una legge che impone totale trasparenza e che tutte le comunicazioni siano registrate. Non è possibile ricevere informazioni Riservate, ci dice Parmitano. Insomma, Parmitano dice: ho sbagliato mese del calendario, ho confuso le conversazioni, non esistono informazioni riservate. Diciamo che se la toppa non è peggiore del buco, poco ci manca, no? Ultima questione relativa alle tempistiche, la Expedition 61, quindi questa missione a cui ha partecipato Parmitano, è iniziata il 20 luglio 2019 e si è conclusa il 6 febbraio 2020. Nonostante questo, l'equipaggio sembra, questo perché la notizia l'ho trovata su altri siti di informazione, che sia stato messo in quarantena al rientro. Perché? Bisogna della quarantena se sono stati loro, cioè gli astronauti comunque prima di partire già appunto fanno un periodo di quarantena per evitare i contagi poi in caso dello spazio, ma una volta che sono stati in quarantena prima, 6 mesi isolati a bordo, che bisogno c'è di fare la quarantena? Vabbè, ma questo comunque non vuol dire nulla, insomma c'è solo un'informazione in più, insomma poi ecco, Parmitano tra l'altro poi se vi ricordate fece anche dei video no, da casa sua a Houston in Texas perché si era messo poi a marzo in isolamento volontario, secondo le norme di contenimento del contagio. Niente, insomma questo è un po' quello che volevo raccontarvi, no? Che rispetto comunque alla data dello scoppio della pandemia, ecco c'è un po' di confusione e a me sembra abbastanza evidente che è meno credibile ovviamente la versione ufficiale in questo caso che ancora sta in piedi del contagio 1 di Codogno il 21 febbraio. Mi sembra che le tempistiche siano veramente, veramente diverse. Quindi dopo aver appunto affrontato la questione di Parmitano ci andiamo a sentire un altro pezzo che un album che penso sia sempre dell'inizio degli anni 2000 e che andava sempre molto di moda al Catti Sark, il pub più odiato d'Italia, in via Carlo Botta a Roma. E ci andiamo quindi ad ascoltare il buon Rob Zombie con Feel So Numb. E niente, ascoltiamocelo e ci ritroviamo tra poco.
Bye.
Eccoci qua, rientriamo sempre in diretta, per chi si fosse collegato soltanto adesso, ricordiamolo, Radio Bandiera Nera, questo è il Primato Quotidiano, la rubrica curata dal Primato Nazionale tutti i giorni, dal lunedì al sabato, alle 13 alle 14. Oggi qui con voi ci sono io, Davide Di Stefano, a tenervi compagnia appunto per un'altra mezz'oretta. E andiamo un po' a vedere, insomma, abbiamo affrontato un po' i temi del giorno, abbiamo visto questa strana questione di Parmitano, ma io direi di andare a fare un piccolo passo indietro, arriviamo a ieri, perché c'è stata una bella notizia che è arrivata, perché una bella notizia per tutti quanti gli italiani, perché dopo già una prima vittoria è arrivata anche una seconda vittoria per Casa Pound contro Facebook. Perché è importante per tutti quanti gli italiani? Perché ovviamente la vicenda non riguarda solo Casa Pound, ma riguarda proprio il rapporto, no, tra quello che è il diritto italiano, la nostra libertà di espressione e le regole, no, che ci impone un gigante social network, uno appunto, un signor Zuckerberg, proprietario dei social dai quali passa buona parte dell'informazione che oggi abbiamo e che offre ovviamente, è di fatto un editore, no? Di fatto, ma nemmeno un editore, è proprio il proprietario della carta, no? Perché lui ha una piattaforma dove interagiscono quasi 3 miliardi di persone, e quindi essere esclusi da quella piattaforma in base alle, non so, agli standard della sua comunità che decide lui, insomma è un problema perché questa cosa va ovviamente fatta secondo quelle che sono le leggi e lo Stato di diritto italiano, i principi costituzionali, quindi andiamo un po' a vedere questo articolo che ho scritto ieri. Casa Pound batte Facebook 2-0. Il Tribunale Civile di Roma ha respinto il reclamo presentato dal social network più famoso del mondo contro l'ordinanza cautelare che ordinava la riattivazione della pagina principale di Casa Pound Italia. Se vi ricordate, quindi, già c'era stata questa ordinanza, se non sbaglio, nel dicembre scorso, dopo il nostro ricorso di Casa Pound Italia. E niente, quindi questo responso arriva dopo oltre 3 mesi, perché l'udienza in cui Facebook ha presentato il reclamo contro l'ordinanza che già dava ragione a Casa Pound si era tenuta il 14 febbraio scorso. Oggi dunque sappiamo che quel reclamo è stato respinto e che le disposizioni del giudice Stefania Carrisi, che era il giudice che aveva deciso su questa cosa, sono state confermate da altri giudici, un collegio questa volta, sempre del Tribunale Civile di Roma. Questo significa che la pagina di Casa Pound e il profilo di Davide Di Stefano, che sarei io, difesi dagli avvocati Augusto Sinagra e Guido Colaiacovo, restano attivi. Facebook viene inoltre condannato al pagamento delle spese legali per 12.000 euro. Quindi Facebook, insomma, viene condannato, ingiustificata l'esclusione di Casa Pound. Nelle motivazioni dell'ordinanza si conferma la superiorità gerarchica dei principi costituzionali e del diritto italiano rispetto agli standard della comunità, del gigante social e alla contrattualistica privata. Quindi nel provvedimento del collegio composto dai giudici Claudia Petrelli, Fausto Basile e Vittorio Carlo Magno si parla di impossibilità di riconoscere un soggetto privato, quale Facebook, a Irlanda in questo caso, sulla base di disposizioni negoziali e quindi in virtù della disparità di forza contrattuale, poteri sostanzialmente incidenti sulla libertà di manifestazione del pensiero e di associazione, tali da eccedere i limiti che lo stesso legislatore si è dato nella norma penale. Quindi ecco, Facebook sostanzialmente non può andare oltre, no, quello che è il limite penale in Italia. Quindi se Casa Pound esiste, se è riconosciuta, se è un'associazione riconosciuta, un partito, ma anche che non sia un partito, semplicemente esiste in Italia, non può essere Facebook a decidere che non c'è, perché Facebook di fatto svolge anche un ruolo pubblico, avendo ormai chi non è presente su Facebook è di fatto escluso, no, dal dibattito pubblico. Quindi insomma, cioè, questo sempre si ribadisce il preminente e rilevante ruolo assunto da Facebook nell'ambito del social network e quindi oggettivamente anche per la partecipazione al dibattito politico. Non compete dunque a Facebook la funzione di attribuire in via generale ad un'associazione una patente di liceità, posto che condizioni e limiti dell'attività di qualsiasi associazione il rispetto della legge, la cui verifica è rimessa al controllo giurisdizionale diffuso. Quindi c'è una roba che riguarda il diritto italiano, non Facebook. Quindi libertà di espressione e associazione. Nell'ordinanza dei giudici del Tribunale Civile di Roma si richiamano gli articoli 18 e 21 della Costituzione sulla libertà di associazione e libertà di pensiero. Si deve concludere che la disciplina contrattuale non può lecitamente assumere quale causa di risoluzione del rapporto. Vabbè, insomma, si ribadisce, no, la manifestazione del pensiero è protetta dall'articolo 21, non si possono escludere le associazioni tutelate dall'articolo 18. E appunto per questi giudici è irrilevante la questione, no? Pur sollevata nel giudizio precedente, della riconoscibilità a casa pound della qualità di partito politico, no? Che vengono disciplinati invece dall'articolo 49 della Costituzione. Perché insomma, che sia un partito o meno, la libertà di associazione e di pensiero deve essere garantita. E soprattutto casa pound non incita all'odio, non incita all'odio, come invece detto da Facebook, che io ho potuto leggere la Costituzione di parte di Facebook. Per dire che Casa Pound è un movimento che propaga l'odio, eccetera, eccetera, ha portato una serie di articoli tipo di Repubblica, di Open, appunto di Puente, degli osservatori antifascisti per dire che Casa Pound ha menato a questo, ha menato a quell'altro, ma poi dopo, di fatto, su quella che è la piattaforma Facebook, ci sono forse un paio di infrazioni in 10 anni di storia della pagina, quindi non avevano proprio in mano nulla per poter dire che Casa Pound va esclusa da Facebook. Non ha rilevato che Casa Pound rientra nella definizione di organizzazione che incita all'odio prevista dagli standard della comunità, essendo impegnata nella violenza, tra virgolette, attraverso azioni di odio organizzato e di violenza organizzata o attività criminale, si legge nell'ordinanza. Conclude che in assenza di violazioni accertate, non potendosi valutare in sede cautelare la contrarietà delle finalità dell'associazione con i principi costituzionali, la disabilitazione della pagina Facebook è ingiustificata e produttiva di un pregiudizio non suscettibile di riparazione per equivalente, relativo alla partecipazione di Casa Pound al dibattito politico, incidente su beni costituzionalmente tutelati. Insomma, Facebook ha preso un altro schiaffo e invece un'altra piccola vittoria per il diritto in Italia, per lo Stato di diritto. Purtroppo vediamo come, no, ormai il rapporto tra i privati a 360 gradi, che veramente possa essere, cioè, da Bill Gates appunto a Zuckerberg, a Soros, ma cioè, stiamo parlando di un governo mondiale di cattivoni, massoni, eccetera, eccetera. Stiamo semplicemente dicendo che è evidente che chi ha un potere finanziario così forte, chi ha un controllo tale sui media, chi magari appunto ha un'influenza così pesante magari sulla salute pubblica, no? Big Pharma, quello che c'è, insomma, entra in conflitto, in contrasto con quello che è il pubblico, no? Con lo Stato, con l'organizzazione pubblica dei cittadini che si vedono comunque privare di diritti in questo caso, perché è chiaro che il privato comunque cerca il profitto, cerca sicuramente il bene comune, cioè non è un suo compito. Poi è chiaro, c'è la filantropia, ci sono tutta una serie di spiegazioni, ma questo contrasto tra le società private e il pubblico non è nemmeno poi così, così recente. Cioè, in America è un dibattito che esiste anche dagli anni 70, se non sbaglio, visto che hanno anche un diritto diverso. Però, insomma, la questione quindi fondamentale è questa, è la superiorità del diritto, inteso come appunto diritto di uno Stato, di una nazione, come associazione, diciamo, di un popolo, nei confronti di un privato. Quindi tutti quanti, anche Zingaretti, anche Christian Raimo, anche la Boldrini dovrebbero essere contenti, no? Che ci sono dei principi costituzionali e un diritto in Italia che garantisce anche Casa Pound nel poter fare politica. Invece no, non è così. Tra l'altro oggi c'è stata una polemica tra Trump e Twitter, non so se avete seguito, dove appunto Twitter ha cancellato un paio di post di Trump in nome del fact-checking, dicendo che non corrispondevano a verità, citando, no, come fonti, tra l'altro, la CNN, Washington Post, tutta una serie di media che di solito Trump poi attacca deliberatamente. Quindi è evidente che non è equilibrata questa cosa. Noi avevamo già scritto poi anche con Francesca Todolo, che ha fatto un'inchiesta, no, sugli algoritmi di Google, appunto su Facebook, sul fatto che lo stesso Zuckerberg aveva anche appoggiato Buttigieg, non so se è questa la pronuncia, non mettetemi in croce, comunque un candidato alle primarie Dem, quindi di sinistra, o comunque quello che è negli Stati Uniti. Quindi è chiaro che non sono neutri, no? Questi della Silicon Valley, i social e quant'altro, sono chiaramente schierati su posizioni globaliste, su posizioni che sono comunque anti-identitarie. In questo caso quindi è evidente il conflitto che c'è. E quindi Trump si è scagliato contro Twitter. Ovviamente, no, Christian Raimo, no, un ideologo così dell'estrema sinistra random, è contento, no? È contento perché dice, ma la democrazia non vuol dire le cose false, quindi se ci pensa Twitter va bene. E Trump purtroppo non capiscono invece proprio che qui si tratta di una questione di principio. Ma tanto, purtroppo, a mio modo di vedere, il mondo verso cui andiamo, le dinamiche, i processi sono questi, e piano piano si affermeranno. Proprio grazie, no, anche a queste teste di ponte che abbiamo, Boldrini, Zingaretti, Raimo, cioè, per dire, no, questo tipo classe dirigente a sinistra, chiamata come pare, progressisti, buonisti, quello che è, insomma, comunque questi qua, gli autorazzisti, come abbiamo detto anche sul primato nazionale, sostengono, no, molto spesso le ingerenze straniere perché loro, no, se comunque Facebook va contro Salvini, se Twitter cosa Trump, se Instagram censura Casabound, loro sono tutti contenti, non capiscono che prima o poi in quel posto gli finirà anche a loro. Ma è molto difficile pretendere che a sinistra non so, si abbia contezza non lo so, di principi, di valori, di qualcosa. Cioè, ormai si è perso veramente tutto. Io ho notato una differenza anche nell'estrema sinistra romana, quella che conoscono una volta. Non dico che c'era una sorta di codice, perché non c'è mai stato chissà che di cavalleresco simili nell'affrontare comunque le battaglie politiche, no? Anche nel confronto fisico, in tutto questo. Ma ormai siamo arrivati al punto che l'ANPI, che è la testa di ponte dell'estrema sinistra, perché prende e organizza le manifestazioni, no? Lo fa l'ANPI, un'organizzazione finanziata dallo Stato istituzionale che partecipa alle parate, no? Quelle pubbliche, ha organizzato una manifestazione a cui aderisce anche Ostia Antifascista, i collettivi, i centri sociali e quant'altro, ad Ostia appunto alle 17:30, contro cosa? Contro un'occupazione di famiglie italiane. Queste famiglie italiane in difficoltà, che hanno occupato, no, degli stabili vuoti, in difficoltà anche a causa della crisi del Covid-19, stabili vuoti da decenni, di proprietà del Ministero della Difesa che non sa che farsene, che stanno riqualificando. Diciamo anche, no, che l'occupazione può anche non piacere a tutta una serie, a un pubblico magari legalitario, a chi dice per me è sempre sbagliato occupare. Va bene, è una vostra posizione, io non la penso così, ma quello che voglio dire è, se tu a sinistra, comunque sia, occupi, sei per il diritto all'abitare, gli scagli contro i palazzinari, questo e quest'altro, non puoi fare una manifestazione contro delle famiglie che occupano, perché lo fai? Perché quelle famiglie non stanno sotto la tua ala protettiva, tra virgolette, ma si sono rivolte a Casabound, in particolar modo al consigliere Luca Marcella di Casabound, molto importante qui ad Ostia, e quindi tu manifesti contro, cioè sei la guardia bianca del sistema, al pari delle sardine, capito? Cioè sei come le sardine che fanno il post contro le manifestazioni delle mascherine tricolori, che fanno i post contro la movida, che sono quelli per il linguaggio educato, che per la repressione, capito, dei nemici, dei Salvini e quant'altro. Cioè, questo ormai è il livello, cioè guardie bianche del sistema, cioè questo è il succo del governo, cioè a questo si sono ridotti, capito? Cioè Casarini che viene abbracciato dal vescovo, ricevuto dal papa, cioè questo è ormai un sistema che va dalla magistratura, dai Palamara a Bergoglio, vogliamo chiamarlo sistema, una corrente di pensiero, un ambito politico, quello che vi pare, ma è così, cioè sardine, PD, magistrati, Vaticano, fino ai centri sociali, questi che sono magari l'avanguardia del pensiero unico, perché molto spesso si fa l'errore, no, di pensare ai centri sociali, no, come, che ne so, magari i compagni duri e puri, no, cioè quelli forse sono quelli del Partito Comunista, no, quelli di lotta comunista, cioè questi qui, quelli di Rizzo in parte. Anche là ci sarebbe da parlare, ma invece i centri sociali sono proprio quelli che hanno introdotto invece gli asterischi alla fine delle parole, no? La questione di genere, sono quelli che facevano su Radio Onda Rossa già a inizio anni 2000, chiamando le cose individuo, individua, la trasmissione delle lesbiche, cioè tutto questo spostare la questione sui diritti civili individuali rispetto ai diritti sociali, alle lotte sociali, è una cosa caratteristica e tipica dei centri sociali in Italia, che hanno portato quella che era una voga, molto probabilmente, che è partita dagli Stati Uniti. Se voi leggete già Naomi Klein nel suo Nologo, che è il libro, così la Bibbia, no, del movimento di Seattle, vi ricordate, poi è diventato poi in Italia il G8 di Genova, i disobbedienti e quant'altro, cioè quelli già parlavano, capito, dei diritti, dei trans, la transfobia, cioè queste cose qua che 20 anni fa in Italia ancora nessuno gliene fregava nulla, loro invece, capito, già provavano a introdurre questi concetti, quindi loro sono stati una vera e propria avanguardia del pensiero unico, cioè per dire, questi nel 2004 fecero gli scontri qua a Roma, se vi ricordate quando c'era la questione della Costituzione Europea, ci doveva essere la firma della Costituzione Europea che poi dopo saltò, vi ricordate, per i veti dell'Olanda, della Francia, non mi ricordo, i Black Bloc e i compagni in generale fecero gli scontri, l'estrema sinistra fece gli scontri all'Eur qui a Roma, e io mi ricordo che alcuni miei compagni di scuola all'epoca mi spiegarono che avevano partecipato di sinistra, estrema sinistra, con cui comunque avevo un minimo di confidenza, che le donne avevano chiesto di poter stare in prima linea, di stare lì davanti, e quindi loro avevano messo le donne davanti a fare gli scontri perché era un loro diritto. Cioè questa concezione perversa, no, che può essere dalle quote rosa, no, a questa questione del neofemminismo, del linguaggio politicamente corretto, di queste cose qua, è un marchio di fabbrica dei centri sociali, non è assolutamente una cosa imposta dall'alto, anzi è una cosa che ha una spinta sia dall'alto che dal basso, e loro sono quindi le avanguardie del pensiero unico. Detto questo, direi di farci un'altra pausa, visto che vi ho attaccato il siluro, come si dice, dalle mie parti. Ci andiamo a sentire un pezzo degli Aurora, molto, molto bello, parla anche di punire i traditori, ed è quello che va sempre fatto, non dimentichiamocelo mai. Eccolo qua.
Della notte giran quattro tasse matte, cercare nuovi muri a pegare su striscioni, a punire traditori ed a cantare strane canzoni. Nella macchina di Marco, la sua bella lo guarda negli occhi, parteggiato sotto la luna. Pensa che fortuna, un amore così grande, capitato tanto presto. Con le dice mi dispiace, questa musica non mi sentisce. E la radio che fa, canta solo, il sangue di Coria. E la radio che fa, è l'orgoglio di una storia. Le cassette di Marco hanno tutte un certo impegno, un impero lontano, un destino, un grande sogno. Nella macchina di Marco, ammaccata da compagni, volanti silenzio, tanti miti, le torce degli spigli, le risate dei fratelli, tappetini sempre sporchi del sudore dei nostri sogni. E la radio che fa, canta solo, il sangue vittoria. E la radio che fa, è l'orgoglio di una storia. Le cassette di Marco hanno tutte un certo impegno, un impero lontano, un destino, un grande sogno. E la radio che fa, canta solo, di sangue e vittoria. E la radio che fa, è l'orgoglio di una storia. Le cassette di Marco hanno tutte un certo impegno, un impero lontano, un destino, un grande sogno.
Qua rientriamo per la parte finale, mancano 5 minuti alla fine del nostro appuntamento con il Primato Quotidiano, sempre qui su Radio Bandiera Nera, da lunedì al sabato, sempre Davide Di Stefano qua a tenervi compagnia per altri pochi minuti, e abbiamo affrontato tanti discorsi, le notizie di oggi, Parmitano che prima dice una cosa e poi un'altra sul coronavirus già a novembre, abbiamo parlato anche della questione Facebook versus Casa Pound, ma anche antifascisti versus famiglie in difficoltà a Ostia, sempre dalla parte dei padroni, non si smentiscono mai. Ma andiamo a vedere una notizia magari un po' più leggera, così in conclusione per questi ultimi 5 minuti, andiamoci a vedere così i Motored che raccolgono fondi per i lavoratori dello spettacolo, la nostra famiglia in tour, dicono. I Motorhead saranno anche orfani del mitico Lemmy Kilmister, ma non restano con le mani in mano. La band, infatti, ha lanciato una campagna per aiutare tutti coloro che a causa dell'epidemia del coronavirus hanno perso il lavoro, e sono in molti, tutti coloro che stanno nei backstage dei concerti a montare palchi e fare il lavoro sporco. Beh, sì, questo insomma, purtroppo anche in Italia, no? Gli stagionali dello spettacolo, non soltanto attori, cantanti e quant'altro, ma anche appunto tutto quello che è il carrozzone che si muove appresso a concerti, e non solo, un settore che al pari del turismo rischia, non dico di fallire, perché magari è più facile ripartire con dei concerti, almeno in Italia, per quello che è il pubblico italiano. Più difficile sarà convincere magari gli stranieri a tornare tranquilli in Italia, un po' più complicato, ma i Motorhead hanno quindi chiesto ai loro fan di unirsi per creare versioni video del pezzo We Are the Road Crew. Lo sforzo servirà a raccogliere soldi per il fondo di soccorso globale Crew Nation. Live Nation ha raccolto fondi per le crew dei tour e dei locali che hanno avuto difficoltà a gestire la pandemia di coronavirus, che ha impedito ad artisti e professionisti della musica di guadagnarsi da vivere. La nostra crew è la nostra famiglia, la nostra crew di strada fa parte della famiglia degli artisti, e vogliamo assicurarci che i nostri fratelli e sorelle in tournée siano riconosciuti, celebrati e aiutati da tutti, ha dichiarato la band a Fox News. We Are The Road Crew è l'inno perfetto, il nostro video è un omaggio alla nostra famiglia e speriamo che altri usino il nostro inno per aiutare anche loro, anche le loro famiglie. Il gruppo, che è stato guidato da Ian Lemmy Kilmister fino alla sua morte nel 2015, all'età di 70 anni, ha dichiarato di essere stato ispirato dai compagni che spesso hanno trovato viaggiando da un tour all'altro, aggiungendo che molti membri del settore coprono diversi generi musicali. Potresti vedere questi uomini e donne in un tour metal un mese e un tour country il giorno successivo, e indipendentemente dal genere lavorano instancabilmente per fare la loro parte nel portare al pubblico una performance perfetta e divertente, ha detto la band. Siamo tutti insieme, siamo una famiglia globale, questo ci piace meno, scherzo. In un comunicato stampa di martedì i Motorhead spiegano la loro iniziativa e si augurano che i fan diventino creativi per mostrare il loro apprezzamento per quelli che loro chiamano i guerrieri della strada. Insomma, un po' di così, di solidarietà rock che arriva dai Motorhead, è una notizia che non può assolutamente che farci piacere. Detto questo, siamo un po' in chiusura, mancano circa 2 minuti, quindi prima di lanciare l'ultimo pezzo io vi saluto e diciamo rinnoviamo l'appuntamento per domani, sempre qui dalle ore 13 alle ore 14 con il Primato Quotidiano, rassegna stampa e opinione, diciamo così, commento delle notizie del giorno e non solo, a cura del Primato Nazionale. Quindi oggi qui con voi c'è stato Davide Di Stefano, che vi saluta, parlo in terza persona come i matti, ma non fateci caso, e niente, per salutarci appunto vi lascio con un pezzo proprio dei Motorhead, che è Smiling Like a Killer, in onore del buon Lemmy Kilmister. Oh,
Un moschetto, un anturo e l'altro mezzo che incitava con un po' di dolore.